Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno, sono Carla Moreni, critico musicale del Sole 24 Ore, nonché voce fedelissima di Rete 2, e sono qui oggi per raccontarvi un personaggio cardine dell'opera italiana a cavallo tra 800 e 900. Il nostro personaggio si chiama Arrigo Boito, e già voi tutti direte: ma certo, lo conosciamo, il librettista di Verdi. È vero, Arrigo Boito è stato il grande librettista di Verdi, ma non solo. Questo viaggio in 5 puntate è proprio finalizzato a raccontare chi era questo intrigante personaggio. Partiamo subito. Allora, intanto il nome. Arrigo, e no signore, non si chiamava Arrigo, si chiamava Enrico Giuseppe Giovanni, ma dai 20 anni e per sempre sarà Arrigo. Famoso già in vita, se addirittura la prima biografia viene pubblicata lui vivente nel 1919 a Milano per i fratelli Treves, l'autore Corrado Ricci. Arrigo barra Enrico era nato a Padova il 24 febbraio del 1842. Ricordiamoci quest'anno perché non è un anno banale, 1842. Sarà intellettuale, compositore, librettista, letterato d'avanguardia, critico teatrale musicale, traduttore e regista, ma soprattutto mago delle parole, innamorato dell'arte della parola. Collezionista di termini antichi caduti in disuso, inventore di giochi di parole, di calembour, di enigmi, i più divertenti. Veniva da una famiglia singolare, come spesso capita. I genitori stavano veramente all'opposto. Da un lato c'era il babbo, Silvestro, a sua volta orfano di padre, nato a Polpette, una piccola cittadina in provincia di Belluno, ed era un artista figurativo. Aveva studiato a Padova e a Vienna, di mestiere faceva il girovago. La madre di Arrigo era la contessa polacca Giuseppina Radolinska, musicista, pianista. I due si incontrano, si sposano a Firenze nel 1936. Lei era già al secondo matrimonio, aveva già una figlia. Lui ne dilapida velocemente il patrimonio, la lascia sola a Venezia dal 1850 con i due bambini, Camillo, che era nato a Roma nel 1938, e Enrico. A Roma Silvestro aveva lavorato per Papa Gregorio XVI, un papa nato a Belluno, e a Padova aveva lavorato in basilica. Ecco perché i due ragazzi nascono, uno a Roma e l'altro a Padova. I ragazzi senza figura paterna hanno figure vicarie: il marchese Pietro Selvatico Estense, padovano, critico d'arte, architetto neogotico, preside dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, influenzerà Camillo. Luigi Plett, maestro di cappella nella Basilica di San Marco, molto inserito nella vita musicale veneziana, influenzerà Arrigo. Vivono prevalentemente la infanzia, la fanciullezza a Venezia, e sono quelli gli anni verdiani alla Fenice. Nel 1853, quindi quando Arrigo ha 11 anni, viene iscritto al Conservatorio di Milano. Lui e la mamma si spostano e il bambino, perché ha 11 anni è un bambino, segue il cursus tradizionale degli studi di allora, quindi studia pianoforte, violino, armonia. Ha la fortuna di avere un grande maestro di composizione che si chiama Alberto Mazzuccato, lo troveremo più in là. Ma ha la fortuna di una grande amicizia, le grandi amicizie dell'adolescenza, quelle che formano poi la vita di ciascuno di noi. L'amicizia è con un veronese, quindi avevano magari un accento simile, un veronese che era nato nel 1840, si chiamava Francesco Faccio. Si chiamerà poi Franco, anche lui cambierà il suo nome. Perché lo conosciamo? Perché è la prima grande figura di direttore d'orchestra. Vi cito solo qualche opera di cui lui Faccio dirige la prima di Otello, la prima di Aida alla Scala, alla Fenice la prima di Ballo, e lui stesso non solo direttore ma tenta la composizione. E per la sua prima opera, che si intitola Amleto, da Shakespeare ovviamente, il libretto viene scritto da Boito. I due avevano già collaborato perché in un saggio di conservatorio, quelli che allora si chiamavano le accademie di fine anno, avevano composto a quattro mani una cantata intitolata Il 4 giugno, divisa in due parti, appunto, e dedicata a un compagno di studi, Gustavo Coletti, che era morto sul campo tra le file dei garibaldini. Noi parliamo sempre di musica, abbiamo queste belle date che squaderniamo così una dopo l'altra, ma spesso ci dimentichiamo che la vita fuori, anche allora, era molto faticosa, piena di guerre, di battaglie, e molto spesso questi ragazzi uscivano dalle aule di conservatorio e si arruolavano, anche loro lo faranno. Nel 1861 i nostri due prodi, Boito e Faccio, si diplomano e con una borsa di studio, allora si chiamava sussidio, di 2000 lire, dove vanno? A Parigi. A Parigi, perché Parigi è la città della modernità. Boito incontrerà Baudelaire, ma non solo. Rossini li accoglie in casa, incontrano Verdi e vivono tutta quel fervore di vita musicale parigina che era allora. Vi dico solo un'opera che seguono, la prima esecuzione del Tannhäuser a Parigi, quel famoso Tannhäuser di cui parlerà tutta l'Europa colta. Io direi che a questo punto vale la pena di ascoltare qualcosa di musica e vi proporrei dall'Amleto di Franco Faccio, atto primo, l'inizio. Amleto debutta a Genova nel 1865 ed è un grande fiasco, come si diceva allora, un fiascone.
Amen. Lieto, tu
Ecco, abbiamo sentito Ofelia cantare queste belle parole, sono parole di Boito, eh? Dubita poi che brillino degli astri le carole, dubita pur che il sole fulga e che sulla rorida zolla germogli il fior, dubita delle lacrime, dubita del sorriso e dubita degli angeli che sono in paradiso, ma credi nell'amor. Che belle parole scritte da un ragazzo, che meraviglia, ci crediamo quasi anche noi. E siamo al giro di boa dei 20 anni, ha compiuto 20 anni Arrigo Boito e dal 1863 è critico musicale. Oh, quanto c'è simpatico questo ragazzo, scrive poesie, novelle, l'anno dopo fonderà, non lui da solo ovviamente, ma lui è il più giovane, è tra i soci fondatori della Società del Quartetto e naturalmente collabora subito al giornale della Società del Quartetto. Fuori, come vi dicevo, fuori sono anni di guerre ed è scoppiata la terza guerra d'indipendenza, quella che è lotta perché il Trentino, le terre trentine, ritornino italiane. E i nostri, Boito, Faccio, insieme a loro Emilio Praga, uno dei capofila della scapigliatura milanese, letterato, morirà prestissimo, si arruolano, partono soldati. Anche sull'onda di questi entusiasmi, un po' guerreschi, un po' ideologici, che si coltivavano allora nei salotti milanesi, dove le grandi dame appunto facevano anche una propaganda di tipo politico. Si arruolano, la guerra per fortuna dura poco e tre possono ritornare. Data molto importante nella vita di Arrigo Boito è il 5 marzo del 1868, perché alla Scala debutta, è la première della sua innovativa opera. Boito cercava una nuova scrittura, una scrittura antiverdiana. Aveva scritto poco prima la famosa Ode Saffica a Faccio, dove diceva: e speriamo che lui esca dalla cerchia del vecchio e del cretino. Vecchio e cretino, in maniera molto esplicita, queste sono parole di Boito, non mie, andavano a riferirsi al povero vecchio Verdi. E quindi Mefistofele dovrebbe essere l'opera nuova. 5 marzo 1868, ovviamente è un grande tonfo. Boito sul podio, non riesce a reggere l'impatto dei fischi, delle contestazioni, ritira la partitura e la brucia. Non sarà possibile fare l'Ur Mefistofelo, la versione filologica ce l'ha evitata. Tutto è stato bruciato tranne due pezzi. Nel contemporaneo deve comunque sopravvivere, quindi è fallito come al primo esperimento di opera. E che cosa fa? Scrive, perché evidentemente la penna gli è molto facile, scrive libretti, però forse un po' vergognandosi o forse volendo giocare, chissà, si firma con il nome in anagramma, cioè è il famoso Tobia Gorrio, che troviamo ad esempio come librettista della Gioconda di Ponchielli, oppure anche per altre opere di Catalani. Traduce per Ricordi e per Lucca, i due editori allora rivali, traduce ad esempio il Freischütz, traduce le poesie d'amore di Matilde Wesendonck. Non sapeva perfettamente il tedesco, però essendo di madre polacca sapeva perfettamente il francese e avrà sempre una grande facilità per le lingue. La svolta in questi anni, stiamo parlando di Arrigo Boito post 20 anni, la svolta sono tre incontri, tre figure che segneranno la sua vita: una donna, Eleonora Duse, un autore di teatro, Giuseppe Giacosa, e quello che non ha bisogno di didascalie, Giuseppe Verdi. Nel 1874 in San Marco viene eseguito il Requiem di Verdi per Manzoni. Dopo l'Aida, 1871 alla Scala, Verdi aveva deciso di non scrivere più, anche perché era particolarmente amareggiato dai reso conti dalle recensioni che erano uscite dopo l'esecuzione della sua grande opera. E, in particolare, le osservazioni che erano state fatte di una partitura che sembrava assomigliare molto alla scrittura wagneriana. E infatti c'è una famosa lettera di Verdi dove dice: ma guardate un po', se io dovevo fare tutto il percorso di operista per arrivare a sentirmi dire che alla fine assomigliavo a Wagner, io sono Verdi. E quindi aveva deciso di chiudere, però poi muore Manzoni, lui si sente in dovere di prima comporre quel famoso Requiem a più mani che non va in porto, e quindi alla fine descrive lui in prima persona questo grandioso Requiem per l'amico scrittore, tra l'altro amico scrittore che era stato ampiamente vituperato dagli scapigliati milanesi. Però ormai anni passano, gli screzi si ricompongono, e nonostante Boito avesse palesemente attaccato il vecchio Verdi, l'editore Ricordi cerca di farlo incontrare, perché in fondo con grande intuito capisce che i due sono figure fondamentali nella vita non solo musicale ma anche culturale del tempo, e che uniti insieme potrebbero riaccendere dei grandi fari sul mondo dell'opera. Siamo nella seconda metà del secolo, in un momento un po' di stanca del melodramma, le formule sembrano scadute, i soggetti sembrano ormai ripetitivi, c'è bisogno di innovazione, e l'innovazione parte dalla parola, cioè dall'incontro di persone e di intelligenze. Verdi, con un gesto da grande maestro, devo dire, non gli offre un libretto nuovo, ma gli offre di lavorare al Simon Boccanegra, l'opera che aveva debuttato alla Fenice nel 1857, il librettista era Piave nel frattempo era morto, ed era rimasta un po' un'opera di insuccesso. 1857, erano passati più di 20 anni, Verdi diceva sì, è un tavolino zoppo, non sta mai in piedi, e chiede a Boito di raddrizzare le gambe al vecchio Simone. Boito lo fa con grande intuito, grande creatività, e l'opera debutta nel 1881 alla Scala e ha enorme successo. Chi è sul podio? Ma Franco Faccio, naturalmente. Nello stesso anno, a distanza di 2 mesi, maggio 1881, ritorna alla Scala il Mefistofele, e immaginate voi, ha un grande successo. Immaginate di nuovo chi è sul podio? Franco Faccio. E immaginate chi c'è alle spalle di questo concertato lavoro? Ovviamente il vecchio Verdi. L'obiettivo di Giulio Ricordi era stato raggiunto. Ma nel frattempo Boito, che ormai è un intellettuale, possiamo dire, non solo un compositore affermato, apre le porte, appoggia Puccini, appoggia il giovane Giacomo nella sua prima opera, Le Villis, appoggia Catalani nella sua prima opera, La Vallì, che tra l'altro avrà libretto di Illica. La vita continua e Verdi, appassionato di questa testa così vorticosa, di questo giovane così brillante, chiede la collaborazione di Camillo, il fratello, per la costruzione di quella che lui considera l'opera più bella. Per Verdi l'opera più bella è e sarà Casa Verdi, non una casa di riposo, la casa per i musicisti, la casa dove lui chiede di essere sepolto. L'architetto di questo bellissimo edificio che tuttora tutti i milanesi vanno devotamente a visitare, l'architetto è appunto Camillo Boito. Nel frattempo sono anche gli anni questi di conoscenza della Duse, e l'ingresso di questa attrice, donna appassionata e colta, e anche con una sensibilità che ben si attaglia a quella di Boito, l'incontro con la Duse segna in maniera determinante l'ultimo, diciamo, gli ultimi anni del secolo, gli ultimi anni dell'Ottocento boitiano. Lei è molto giovane, ha 26 anni quando si incontrano, lui ne ha 42. Lei è sposata, è separata, sa dopo, e ha una figlia. La storia durerà 14 anni, ma la relazione rimane ininterrotta fino alla morte di Arrigo Boito. Diciamo che sull'onda di questi incontri così importanti, l'incontro con Verdi, l'incontro lavorativo con Verdi, l'incontro affettivo con la Duse, Boito cambia, lo sentiamo, la sua scrittura, le sue lettere, il suo temperamento, anche la sua personalità sembrano prendere una consistenza più autorevole, meno scapestrata, più profonda. E allora evviva, non possiamo che essere felici, esultare. E allora passiamo al nostro secondo ascolto. Esultiamo insieme a Otello. Otello, atto primo, siamo all'entrata clamorosa del tenore con quel famoso esultate, colpo di genio del librettista. E ascoltiamo questa esaltazione tenorile con questo grande slancio, con questa richiesta di grande vigore, grande forza nel tenore, ma esultate, l'orgoglio musulmano sepolto in mar, ma c'è anche un uragano con una piccola acciaccatura sulla parola uragano che preludia alle future tempeste del cuore di Otello.
Rodrigo, ben te pensi
d'affogarmi?
Solto è chi s'affoga per amor di donna.
Vincer non so.
Su via, fa senno, aspetta l'opra del tempo. Ad estremo novella, che nel segreto dei tuoi sogni adori, presto in oggia verranno fosti baci di quel selvaggio dalle confia. Buon Rodrigo, amico tuo sincero, mi ti professo, né in più forte ambascia soccorrerti potrei. Se un fragil poco di femmina non è troppo buono da pel genio mio né per l'inferno, giuro che quella donna sarà tua. Ma ascolta, ben che finca d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira. Eccola, guarda, quell'azzimato capitano usurpa il grado mio, il grado mio, che in 100 ben pugnate battaglie ho meritato. Tal fu il voler d'Otello, ed io rimango di sua molesta signorio l'alfiere. Ma come, perché tu Rodrigo sei? Così è pur vero che se il moro io fossi, vedermi non vorrei d'attorno mio. Se tu m'ascolti,
che temi?
Ei favella già contro popolor, la gagliarda giovine so sprona, è un astuto seduttor che t'ingombra il cammino. Ma si nebbia perduto, fallo per qua, ragazzi del vino.
Ecco, siamo all'ultima parte della vita breve del nostro Arrigo Boito. Dal 1890 morirà nel 1918. Sono ultimi anni non particolarmente densi dal punto di vista delle apparizioni. Boito si ritira sempre di più nella sua casa milanese e tiene le imposte della casa chiuse. Muoiono purtroppo tanti amici. Muore Verdi, il primo grande lutto, 1901. È già morto Faccio 10 anni prima. Esattamente nello stesso anno della morte di Verdi, quasi come una sorta di tributo, di omaggio al musicista che l'aveva tanto appoggiato, chiede Boito la pubblicazione del libretto del Nerone, la sua seconda opera. Non la vedrà mai in scena. Curioso in questi ultimi anni, ma quasi ad attestare questo ripiegamento interiore del nostro, la conoscenza di un medico svizzero, Paul Dubois, pioniere della psicoterapia. Cercava equilibrio, cercava sobrietà, e la testimonianza di questa amicizia, perché diventa poi un'amicizia con questo medico, viene testimoniata in lettere, in un carteggio abbastanza ampio, con Velleda Ferretti, l'ultima donna di Boito, a cui si legherà una volta rotta la relazione con Eleonora Duse. I primi anni del Novecento incominciano a manifestarsi quei segnali di fragilità di salute, angina pectoris, di cui poi morirà appunto nel 1918 per una crisi di angina pectoris. Nel frattempo è morto anche Giulio Ricordi, è morto il fratello Camillo, saranno sepolti insieme nel cimitero monumentale di Milano, ma per dirvi l'acclarata fama di questo artista, che non è più a questo punto solo un compositore, un librettista, ma un uomo di cultura tutto tondo, nel 1912 viene eletto senatore nel regno. Nel frattempo lui continua a lavorare a questa opera infinita, Nerone. Pensate, 5.000 carte noi abbiamo oggi a testimoniare questo lavoro infinito. Ci ha lavorato per 56 anni e lui ne ha vissuti 76. Lui le chiamava le elucubrazioni neroniane. Verdi diceva: ma smettila con queste pignolerie, se devi scrivere un gong scrivilo, poi casomai lo togli. Ma Boito non era così. Raccoglie tra l'altro una bibliografia monumentale, e la sua incompiuta, il Nerone. Arturo Toscanini, che diventerà suo amico, ne propone l'esecuzione il 1 maggio del 1924 alla Scala. L'autore è già morto. In novembre sarebbe morto anche Puccini. Questo 1924 sembra segnare davvero la fine di un'epoca, la fine del melodramma. La grande arcata del melodramma è finita qui. E qui finiamo anche noi la nostra prima puntata con l'ascolto dell'ultima parte dell'opera Nerone, quarto atto, ultima parte, Nerone, tragedia in quattro atti. Il quarto atto era quello che Verdi diceva ha i versi più belli di quelli fatti finora. Alla Scala, pensate, l'allestimento costerà 1.200.000 lire, però ne incasserà oltre 2 milioni, quindi alla fine è un grande successo. Ci sono un organico spaventoso, 120 coristi, 452 ballerini, 108 mimi, 13 solisti, l'orchestra di 100 elementi, cioè veramente una gigantesca opera. Ha successo, ma poi si perderà un po' per strada, nonostante la direzione di Toscanini, nonostante la voce di Aureliano Pertile che canta Nerone.
rubria